Vogliamo leggere in Romani 8, Romani 8, 18. Che dice la speranza gloriosa dei figli di Dio. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza, ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. E qui vediamo che Dio ci mette davanti prima il male, le sofferenze, l'universo che aspetta questo giorno, questo avvenimento. E qui noi non sappiamo quando arriva. Ma per il momento noi, senz'altro, siamo qui, anche soffriamo. È qua che dobbiamo vedere, come credenti, di vedere questo obiettivo, di vedere le sue promesse, di metterle in noi, anche se il nostro corpo si disfa. Però c'è una speranza. Non si sa perché dobbiamo soffrire. Io vedo tanti apostoli, quanto hanno sofferto per l'Evangelo. C'è un motivo. Il motivo è quando vedono uno che soffre, uno che battaglia, ma vede ciò che Dio ha preparato, l'Evangelo, la bella notizia, l'avvenire, il futuro dell'uomo. Questo è, intanto, più o meno dobbiamo soffrire tutti in questo mondo, anche quelli che hanno tutto. Ma noi che crediamo nelle promesse di Dio, la nostra sofferenza si traduce in gioia. E questa è la gioia che Dio ci dà. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia, in mezzo alla sofferenza, in mezzo alle battaglie. Nessuno vorrebbe soffrire, ma il mondo, come abbiamo letto, è stato così, sottoposta non da Dio, ma da chi ha voluto. E noi, uomini, andiamo più dietro a quello spirito che ci ha sottoposto a questa situazione. ma Dio ha provveduto, ci ha dato questa certezza. Non dobbiamo dubitare a Dio, perché Lui, e anch'io prima di accettarlo, ho voluto così provare. Dio, quello che ha promesso, ha mantenuto, e ancora mantiene, e ancora sarà a fianco a noi nelle nostre sofferenze e anche difficoltà. Io cambio un po' il come si può dire, discorso oppure argomento. Per piacere a Dio, cosa può dare o fare l'uomo? Se tutto appartiene a Dio, l'oggi, il domani, la nostra vita, tutto ciò che esiste, i nostri beni, la salvezza, la vita eterna, gli appartiene il presente, il futuro dell'universo. Gli possiamo dare le nostre buone azioni per piacerle? Anche queste, se sono vere, provengono da Lui. Paolo diceva: non c'è niente di buono dentro di me. E questo è il grave delle persone. E dobbiamo vedere che entri qualcosa di buono in noi. Ma fin quando abbiamo il peccato dentro che rosicchia, questo buono sarà difficile averlo. Si farà solo le cose per un interesse o per un qualcosa. E con Dio non si può barattare. Io ti do questo, tu mi dai quello. Dio ha dato in dono tutto. E noi quello che vogliamo fare, dobbiamo vedere quello che facciamo che piace a Dio. E anche le lodi e i ringraziamenti per amarlo con tutto il cuore e la mente nostra, anche questo ci proviene dallo Spirito di Dio. Allora, cos'è che entra in noi che ci spinge a fare le buone azioni? Tutto questo si può riuscire a ottenere se per fede crediamo, desideriamo il regno dei cieli e la sua giustizia. In questo si compiace Dio, e non le cose che il mondo dà con inganno e ci porta soltanto lontano da Dio e ci inganna. Ma Dio non ci ha mai ingannato, ha sempre messo davanti, tramite la sua parola, il bene, il male, le sofferenze, le difficoltà, il passato, il presente e il futuro. Ci ha fatto capire che siamo schiavi, schiavi del peccato. Ma Dio ama l'uomo, Dio ama l'uomo, ma odia il peccato. E qui l'amore di Dio. E il peccato deve essere tolto per mezzo di Gesù Cristo con il suo sacrificio. Se crediamo in questo, lo Spirito di Dio può e ha piacere di entrare in noi e ci dà la nuova nascita con una natura divina, e ci fa comprendere la sua parola, le sue promesse, il suo amore, e ci dà la gioia di lodarlo. Qui è la gioia, quando Dio è in noi, quando il peccato viene tolto. La gioia di lodarlo, di ringraziarlo, amarlo e fare le opere che Lui ci mette davanti. E questo, e queste sono le cose gradite a Dio. Non so se ci domandiamo cosa posso fare per Dio. Possiamo fare tante cose, ma con quale scopo? La gioia, la spontaneità deve venire dal cuore, non da una sofferenza di fare una cosa per Dio. Ma Lui ci dà questa gioia di fare anche il bene, anche il volontariato, anche in ogni cosa che facciamo, anche venire in chiesa. È una gioia di venire, perché riceviamo, ci cambia il cuore. Io mi ricordo, trascurando anche di venire in chiesa, manca questo pane spirituale. Pian piano diventiamo anoressici, sì. Non ci piace più. Satana ci porta via tutto quello che ci ha dato e poi ci accorgiamo che la nostra presenza, la nostra gioia di prima non c'è più. Le sofferenze, i problemi saranno più pesanti perché non abbiamo quella gioia delle promesse che Dio ci ha fatto. E io voglio leggere anche sempre in Romani 15. In Romani 15, dal versetto 8, che dice: la buona novella è per tutti gli uomini. La buona novella, la buona notizia, non è, è per tutto il mondo. Che dice, infatti, io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi, a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Mentre gli stranieri onorano Dio, gli stranieri erano, sì, così, pagani, per la sua misericordia, come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice, spunterà una radice di esse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Qui dice, per confermare le promesse fatte già 2.000, 3.000, 4.000 anni. Il programma di Dio va avanti. Nella sua parola non ha nascosto niente. E noi che vogliamo nascondere i nostri difetti, anche i nostri difetti, mettiamoli davanti a Lui. Non è che subito così un lampo che cambia tutto, ma è progressivo. Come ho letto, c'è una nuova nascita. Quando il peccato esce, c'è una nuova nascita. Facciamo conto di vedere Noemi o il mio nipotino, Raffaele, sono nati. di nuovo. Sì, nati, non di nuovo, ma noi siamo nati di nuovo, ma siamo piccoli all'inizio. È così la crescita. Abbiamo bisogno anche chi ci aiuta. Ma la prima cosa, chi è che ci aiuta? Il Signore, perché Lui è dentro di noi, che ci modella come l'argilla. Farà male, perché ha detto, io correggo i figli che amo. E non si sa come ci corregge, sa Lui. Non dobbiamo vedere quanto male fa, ma quanto bene ci ha preparato. Io per concludere vorrei leggere il Salmo 2. Questo salmo è un qualcosa che succede oggi. Non si sa quanto dura, ma già oggi vediamo questa situazione. Allora, il Salmo 2 dice: perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami, liberiamoci dalle loro catene. E nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sio, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. E qui vediamo come tutti i capi del governo di ogni nazione si riuniscono per vedere di avere un mondo più, non so che mondo vogliono, ma un mondo pieno di benessere. Portare la pace, ma senza Dio, senza Cristo. E qua dice Dio: nel suo furore li renderà smarriti. E vediamo, sono tutti smarriti. Non sanno più che pesce pigliare. Uno contro l'altro. Non solo loro, ma anche tutte le nazioni adesso, giovani, vecchi, anziani, è tutto, religioni, perché vogliono vivere senza l'unto di Dio, che è Gesù Cristo, che ha tolto il peccato, fin quando non si rendono conto che è il peccato dentro di loro che fa tutto questo ribaltone, che sono smarriti. L'uomo pensa di essere capace di risolvere i problemi, ma senza Dio non si arriva. E così ringraziamo Dio che abbiamo potuto conoscerlo e che possiamo portare avanti in noi sempre le sue promesse e la gioia che ci ha dato della salvezza, della grazia, e che vediamo l'amore non perché abbiamo un mal di testa che ce lo fa passare, ma perché ci ha tolto il peccato e ha potuto entrare Lui in noi. Non badiamo se ci viene qualcosa di male, ma anche in quel momento ringraziamolo, benediciamolo e gioiamo perché ci ha messo davanti la luce. E quella luce, prima di tutto, è venuta nel mondo per entrare in noi. La luce è venuta nel mondo e il mondo non l'ha accettata. Sta bene nelle tenebre. E vediamo, la gente sta bene di notte a fare le cose belle di notte, ma noi vogliamo avere la luce. Ringraziamo Dio per questo. Amen.